Io gradirei anche le preghiere da parte vostra, io, per i culti che vengono sempre abbondantemente provveduti dal Signore, perché cioè, a un certo punto uno può leggere quello che vuole, ma le risorse degli uomini sono molto, 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 molto limitate. Quindi anche vedere il miracolo che il Signore fa in continuazione, cioè, giusto per quel che ci basta per stare in piedi, giusto il cibo necessario, ma non dobbiamo alimentarci, tutto va benissimo, alimentarci del culto, ma poi dobbiamo alimentarci in continuazione della parola del Signore, relazionarsi con Lui, non dobbiamo essere rapiti nella nostra mente materiale, carnale, essere soffocati dalle cose che ci premono maggiormente. Perché? C'è tutta una serie di perché. Quando nella nostra vita, e questo, quando nella nostra vita avviene che facciamo degli esami, siamo bocciati, questo è il periodo. Ovviamente ci restiamo male, assai, in prima persona noi ci restiamo male. Poi quando questi esami li danno i nostri figli, se hanno delle difficoltà, se non riescono a superare questi esami, o non riescono a trovare tutta una serie di cose, beh, la cosa la sentiamo ancora più pesantemente. Quindi una bocciatura di un nostro figlio, ci sentiamo ancora più bocciati di lui. No, quando succede questo. Ma che significa questo, fratelli e sorelle? Quello che sto dicendo, ci arriveremo. Pensate un attimo, che noi non ci pensiamo mai a queste cose. E tante volte non è che facciamo, non facciamo tanto per aiutare, a parte i nostri figli, ma aiutare i nostri cari, i nostri familiari. Pensate nel momento nel quale che non ci pensiamo mai, perché? Perché non vorrei che diventassimo stolti non pensandoci. Che il Signore dicesse a uno nostro figlio, che noi tutti eravamo tranquilli, no, tu non sei entrato per la porta stretta. Sì, hai detto, hai fatto. Immaginare questo come una realtà, non come una fantasia, perché il problema è che noi scambiamo la realtà per fantasia, la fantasia per realtà, tante volte, no? Il problema diventa, è un problema che vorrei che lo digerissimo, perché finché continuiamo a parlare qua e pensiamo che la realtà sia soltanto quella di questa vita così che è una realtà, ma è una realtà temporanea, provvisoria, è un conto. Poi immaginiamo seriamente un domani, se per disgrazia, per colpa nostra, non so perché, ma anche per colpa propria, di un nostro proprio caro, le sue scelte sono quelle che non portano nella via del Signore, portano un'altra parte. Non so se abbiamo un minimo di umanità, se abbiamo un minimo di amore nei confronti delle persone che amiamo, questa per noi sarebbe la bocciatura più grande in assoluto. Più grande in assoluto. Veniamo al punto. Questa era una piccola apertura. Naturalmente le vostre preghiere sono sempre gradite. Anche un giorno prima, un giorno dopo, appena potete, perché il Signore, perché al monte dell'Eterno si è provveduto di volta in volta come Egli fa. Dunque, andiamo al libro dei Re, primo Re, capitolo 13, versetti dall'11 al 32, pagina esattamente 362 di questa versione. Allora, dall'11 al 32. Mara.
C'era un vecchio profeta che abitava a Betel e uno dei suoi figli venne a raccontargli tutte le cose che l'uomo di Dio aveva fatte in quel giorno a Betel e le parole che aveva dette il re. Quando il padre udì il suo racconto, disse ai suoi figli: «Per quale via se n'è andato?» Poiché i suoi figli avevano visto la via per la quale se n'era andato l'uomo di Dio, venuto da Giuda. Egli disse ai suoi figli: «Sellatemi l'asino». Quelli gli sellarono l'asino, ed egli vi montò su, seguì l'uomo di Dio e lo trovò seduto sotto il terebinto, e gli disse: «Sei tu l'uomo di Dio venuto da Giuda?» Egli rispose: «Sono io». Allora il vecchio profeta gli disse: «Vieni con me a casa mia a mangiare». Ma egli rispose: «Io non posso tornare indietro con te, né entrare in casa tua, e non mangerò pane, né berrò acqua con te in questo luogo. Poiché mi è stato detto per ordine del Signore: in quel luogo tu non mangerai pane, né berrai acqua, e non tornerai per la strada che avrà fatta all'andata». L'altro gli disse: «Anch'io sono profeta come te, e un angelo mi ha parlato per ordine del Signore dicendo: riportalo con te in casa tua, perché mangi del pane e beva dell'acqua». Egli mentiva. Così l'uomo di Dio tornò indietro con l'altro, e mangiò del pane e beve dell'acqua in casa di lui. Mentre sedevano a tavola, la parola del Signore fu rivolta al profeta che aveva fatto tornare indietro l'altro. Ed egli gridò all'uomo di Dio che era venuto da Giuda: «Così parla il Signore: poiché tu ti sei ribellato all'ordine del Signore e non hai osservato il suo comandamento che il Signore tuo Dio t'aveva dato, e sei tornato indietro e hai mangiato del pane e bevuto dell'acqua nel luogo del quale egli t'aveva detto: non vi mangiare del pane e non vi bere dell'acqua, il tuo cadavere non entrerà nella tomba dei tuoi padri». Quando l'uomo di Dio ebbe mangiato e bevuto, il vecchio profeta che l'aveva fatto tornare indietro gli sellò l'asino. L'uomo di Dio se ne andò, e un leone lo incontrò per la strada e l'uccise. Il suo cadavere rimase esteso sulla strada. L'asino se ne stava presso di lui, e il leone pure presso il cadavere. Allora passarono degli uomini che videro il cadavere esteso sulla strada e il leone che stava vicino al cadavere, e vennero a riferire ciò nella città dove abitava il vecchio profeta. Il profeta che aveva fatto tornare indietro l'uomo di Dio, udito ciò, disse: «È l'uomo di Dio che è stato ribelle all'ordine del Signore. Perciò il Signore l'ha dato in balia di un leone che l'ha sbranato e ucciso secondo la parola che il Signore gli aveva detta». Poi si rivolse ai suoi figli e disse loro: «Sellatemi l'asino», e quelli glielo sellarono. Egli andò, trovò il cadavere steso sulla strada, e l'asino e il leone che stavano presso il cadavere. Il leone non aveva divorato il cadavere, né sbranato l'asino. Il profeta prese il cadavere dell'uomo di Dio, lo pose sull'asino e lo portò indietro, e il vecchio profeta rientrò in città per piangerlo e per dargli sepoltura. Depose il cadavere nella propria tomba, ed egli e i suoi figli lo piansero, dicendo: «Ahi, fratello mio!» E quando l'ebbe seppellito, il vecchio profeta disse ai suoi figli: «Quando sarò morto, seppellitemi nella tomba dove è sepolto l'uomo di Dio. Ponete le mie ossa accanto alle sue». Poiché la parola da lui gridata per ordine del Signore contro l'altare di Betel e contro tutti i santuari degli alti luoghi che sono nelle città di Samaria si verificherà certamente.
Amen. Amen. Ai, ai, fratello mio, era un vero profeta questo uomo di Dio, così come lo chiama. Stiamo facendo solo un piccolo commento dei passi salienti. Era sicuramente un vero profeta, perché? Perché la parola da lui gridata per ordine del Signore contro l'altare di Betel, contro tutti i santuari degli alti luoghi che sono nelle città di Samaria, si verificherà certamente. E così è stato. Ma quest'uomo aveva commesso un solo tragico errore. Per quello lo piangevano. Un solo tragico errore. Praticamente non aveva ubbidito alla parola del Signore. Cioè, a un certo punto aveva dato ascolto ad un altro, anche se era profeta. Questo è un insegnamento straordinario che ci viene dalla parola di Dio, che faremo bene ad applicare ognuno di noi. Quando questo profeta sente dai figli che gli viene detto che c'è quest'uomo di Dio che dice presto sellatemi l'asino, questo vecchio profeta fa la giustizia di Dio, esercita la giustizia di Dio. Quante volte anche noi, quando un fratello, una sorella, si comportano tante volte nello stesso modo, sappiamo che non obbediscono alla parola di Dio. Dovremmo fare in modo che riconoscessero poi questa disobbedienza, sostanzialmente. Questo è un po' l'insegnamento, ma ce ne sarebbero tanti altri. L'uomo di Dio che è stato ribelle all'ordine del Signore, che poi è stato sbranato da un leone, è rimasto lì per strada e il resto nessuno non l'ha toccato, il leone non l'ha sbranato, eccetera, eccetera. Vediamo nel Nuovo Testamento, vediamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10. È un passo che conosciamo tutti quanti, diciamo i primi 19 versetti. Allora, 10 dall'1 al 19.
In verità vi dico che chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma per colui che entra per la porta, è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me. Come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Nacque di nuovo un dissenso tra i giudei per queste parole. Molti di loro dicevano, ha un demonio ed è fuori di sé, perché lo ascoltate? Altri dicevano, queste non sono parole di un indemoniato. Può un demonio aprire gli occhi ai ciechi?
Grazie. Le sorelle, In verità vi dico che chi non entra per la porta dell'ovile e delle pecore, ma vi sale da un'altra parte è un ladro o un brigante. Tutte le volte che facciamo il gioco dell'avversario, noi siamo dei ladri e siamo anche dei briganti, perché saliamo da altre parti. E se non passiamo per questa porta, che è la verità, e che non ce n'è un'altra, e continuiamo a vivere una vita disattenta alle parole del Signore, perché dicevo, una volta che siamo usciti di qua, il più delle volte ci addormentiamo negli affanni di tutti i giorni. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. E tante volte noi ci comportiamo in questo modo, essendo leggeri, essendo molto leggeri, nei confronti della parola di Dio, ma non perché non la consideriamo parola di Dio, ma perché abbiamo le nostre opinioni in mezzo, capite? E questo è uno scoglio vero, è la vera buccia di banana che rischia non solo di far scivolare noi fino in fondo alla valle e farci stramazzare, ma rischia purtroppo di portare poi altre persone assieme a noi giù nel dirupo. Se queste persone che noi portiamo giù poi sono le persone care, che noi amiamo veramente, le persone più care che abbiamo, e immaginare un domani che queste persone, il Signore dica: no, tu non sei per la vita eterna, hai scelto la via larga. E perché dice stretta ed angusta la via della salvezza? E pochi sono coloro, Platone, larga e spaziosa è la via della perdizione, e molti sono quelli che ci vanno. Fratelli, la parola di Dio non è che me la invento io, domenica per domenica, è chiara. Io potrei anche chiudere qui e andarmene. Cioè, si potrebbe anche... No, invece il Signore mi dice che devo fare questo lavoro per incoraggiare, finché è possibile. Vedete, il fatto che ogni domenica, poi qualcuno di voi lo diceva, magari anche in preghiera, che ogni domenica ci troviamo qui per ascoltare la parola del Signore, quindi per ascoltare una parola di conforto, di incoraggiamento, qualche volta di riprensione, fratelli e sorelle, può succedere che qualche volta parola di riprensione. Questo anche è un miracolo, questo anche è un miracolo. Perché si frequentano i luoghi di culto generalmente? Si frequentano, lasciamo perdere se uno ci crede o meno, ma si frequentano generalmente perché si aspetta una risposta da quello che va al di là della nostra comprensione umana, dei nostri ragionamenti, di quello che vediamo con gli occhi. E per cui ci rivolgiamo, diciamo, l'uomo si rivolge alla divinità, generalmente, per avere una risposta. E più delle persone non sanno, perché hanno, cioè le religioni gli hanno bloccato l'ingresso, no? Al regno dei cieli. E bisognerebbe spiegare a queste persone che c'è la soluzione, che c'è l'apertura. Ma io mi chiedo questo, quindi... Ma noi parliamo delle nostre comunità generalmente, non della nostra, delle nostre, coloro che pensiamo che e crediamo che dispensano la parola del Signore rettamente, correttamente. Questo, anche questo è un miracolo della fede, cioè quello non solo di trovarci qua, ma quello che da queste persone che poi in qualche modo portano la parola del Signore si ci aspetta una risposta. Per le questioni che dicevo prima, una parola certa, non una parola incerta, perché se questa parola incerta non ha efficacia, cioè non è un balsamo, non potrà essere mai una parola forte, potente, che riesce a consolare. Ma chi sono coloro che vi parlano, fratelli e sorelle, che sono preposti nel Signore? Sono dei piccoli uomini, fratelli e sorelle, piccoli uomini. I profeti erano sospinti dallo Spirito Santo. ma io vorrei dire che chi fa questo lavoro con una, sapete bene, ripete, con una responsabilità infinita, grande, enorme, sono uomini che sono sorretti, questa è la parola più giusta, più che sospinti, sono sorretti dallo Spirito Santo, perché se il Signore non sorreggesse queste persone, le comunità sarebbero chiuse, ogni pecora per conto suo e nessuno saprebbe più di che stiamo parlando. Però spesso e volentieri si guarda a questo fratello o a questi fratelli che predicano la parola di Dio come se, dicevo prima, come se ci si aspettasse qualcosa da loro. È vero, loro l'unica cosa che devono fare è quella di predicare rettamente la parola di Dio. Ma io mi faccio una domanda, dico, ma io, ma chi sono io? Io, chi sono? È l'unica cosa che mi riguarda, questo è quello che conta. Perché solo allora avrò la lucidità per poter analizzare me stesso. Solo se penso io, non io Ferruccio, io, chi sono io? Dovete anche voi chiedervi, chi sono io? Io personalmente, perché siamo qua tutti assieme, chi sono io? Davanti al Signore. L'unica cosa che mi riguarda è questa, chi sono io? Chi sono io Mara, chi sono io Laura, chi sono io Emilio, chi sono io? Il re Davide, come ben sapete, era ben cosciente del suo percorso personale e del suo peccato che gli stava sempre dinanzi. Vi ricordate cosa dice il Salmo? Lo dice benissimo. Vedete, ci sono dei momenti nella vita che siamo stati trascinati, tutti, dai nostri peccati, dai nostri sensi, tante volte come animali senza ragione, senza preoccuparci mai di chi eravamo o di chi siamo e di che via seguivamo. Questi erano i nostri istinti, comunque essi fossero, istinti di pancia, istinti di ogni genere, fratelli e sorelle, attratti da queste cose. Punto. Queste sono le cose più importanti per l'uomo. Ma non per l'uomo di Dio. Ma non per l'uomo di Dio. Poi però, io penso a questo. Penso che queste cose, io ero così. Ero un po', sai, con la testa fra le nuvole. Poi il Signore sa, capisci? Non è che questi erano i miei obiettivi. Questi sono obiettivi, non sono neanche obiettivi, perché queste cose qui sono innate nell'uomo. Fanno parte dei nostri sensi. Punto. Questa è la questione. Io sono sempre stato in qualche modo un po' così, con un po' di timore, qualche domandina. Non sono stato mai molto arrogante, devo dire, no? Perché arrogante lo siamo tutti, ma forse molto. No, ma sono sempre stato uno che sono stato timoroso di dire, ma, cioè no, capito? E allora io penso, dico, chi ero io, chi sono io? Ma questo dobbiamo fare ognuno di noi questa domanda, no? Che cosa è successo nella mia vita? È successo questo, che un giorno qualcuno venne a cercarmi come una pecora perduta, come abbiamo visto prima. Come una pecora perduta, impigliata in mezzo dei rovi, in un burrone, nelle profondità incalcolabili. Io penso spesso ai burroni che ci sono dalle mie parti, no? Ci sono, come in tutto il Mediterraneo, no? Ci sono questi crepacci, si chiamano i burroni, dove salgono le pecore e certe volte vanno in posti che non riescono proprio ad uscire. Qualcuno è venuto a cercarmi ed era il sommo pastore che dall'alto vede ogni cosa. Mi attrasse con la sua presenza, perché questa è la questione. E c'è anche scritto questo, ce ne accorgiamo dopo, che se il padre non li attrae non si ci arriva da nessuna parte. La mia vita da quel giorno era segnata. Dal momento che ho percepito la presenza di Dio era segnata, la mia vita è stata segnata. Allora, tornare su da un burrone, cari fratelli e sorelle, quando si è perso, ti sei perso e hai perso tante cose, non sai più da che parte esco? Di qua sono pietre che scendono giù, di là c'è un mezzo pruno, ma è secco, e se mi aggrappo me ne vado sotto. Non so più da che parte, perché posso scivolare in una strada senza uscita. Allora il sommo pastore, che vede ogni cosa dall'alto, sa, e sa al momento opportuno parlarti e attrarti. Allora è solo chi ci vede dall'alto, che vede dall'alto il percorso che dobbiamo fare, che può guidarci o può guidarti passo dopo passo a salire dal terreno ripido, si dice, no? Ripido e scosceso. Può portarci, solo lui può portarci in luogo piano, in questo luogo piano e sicuro. Ma tu, caro fratello, cara sorella, devi seguire tutti i suoi ordini, tutti i suoi consigli, ed esattamente dove mettere i piedi, perché il Signore ti dice metti il piede là, e tu devi mettere il piede là, non come ha fatto quel profeta del quale abbiamo appena visto, che un altro gli ha detto no dall'altra parte, esce un altro, no ma non importa, ma metterlo lì, va bene lo stesso, ecco, e tu te ne vai. Quando sei finalmente riuscito a salire in luogo sicuro e sei scampato a morte certa, allora ti aggrapperai al tuo Salvatore. Allora solo, quando capirai che il Signore ti ha messo in piano. Ma vedete, i terreni quando sono scoscesi, sai, bisogna salire con tutte le difficoltà. Io mi ricordo quante volte giocavamo in queste cose e cercavamo di salire, ma tutte le pietre che c'erano sotto ci trascinavano giù, perché una dopo l'altra, capito? Scendevano e facevamo una fatica incredibile per risalire. Solo allora, quando sei arrivato in terreno piano, che il Signore ti ha portato fuori da morte certa, ti aggrapperai al tuo Salvatore, che è venuto a prenderti da dove non saresti mai più uscito. Questo è il succo della questione. Da dove non saresti mai più uscito. Nessuno ha diritto alla vita. Diciamo che la vita è un dono, l'abbiamo sempre detto. Altri pensano, ma il problema è che nessuno ha diritto alla vita. Se non capiamo questo, la nostra umiltà se n'è andata. Il percorso in salita, cari fratelli e sorelle, che man mano tu sali e tu vedi, cioè man mano tu sali, vedi tutti i pericoli nei quali ti sei cacciato. Ma devi stare attento proprio negli ultimi passi. Vedete, man mano si sale all'ultimo passo, quelli nei quali ti senti già sicuro e fuori pericolo. Vedete, quando uno vede la meta dice, adesso sono arrivato, adesso guarda, sono lì, ti senti già sicuro, ed è proprio lì che puoi inciampare. C'è scritto, chi pensa di stare in piedi, badi bene di non cadere. Allora, tu puoi salvarti solo se ascolti fino all'ultimo i consigli del Signore, non se li hai ascoltati e poi non importa più niente. Fino all'ultimo. Infatti c'è scritto che chi crede è salvato, non chi ha creduto, chi crede. Quindi chi crede è salvato. Su questo non ci sono dubbi, parole di Dio. Abbiamo la certezza della salvezza nella fede. Allora, solo se ascolti fino all'ultimo i consigli e le parole del Signore, del tuo sommo pastore, sei salvato. Perché l'ultima pietra, come dicevamo, potrebbe farti inciampare e dopo tutta la fatica che hai fatto cadere nel vuoto. A chi persevera fino alla fine, c'è scritto, sarà salvato. Ma chi persevera fino alla fine? Questo lo diceva agli ebrei, ma lo diceva anche noi, lo diceva anche a questo gruppo, anche alle altre pecore che non sono di questo ovile, che siamo noi, siamo gentili, no? Dunque, ognuno personalmente valuti il percorso che ha fatto fino ad oggi, fratelli e sorelle, lo valuti. Valuti questo, valuti quali sono state o sono le pietre di inciampo che possono farci precipitare lontano dalla mano del nostro sommo pastore. Cerchiamo di capire quali sono le cose che ci possono allontanare, che possono farci precipitare fino in fondo. Tanto è grande dunque tale salvezza che non c'è alcuna cosa che la possa eguagliare. È talmente grande questa salvezza. Come scamperemo noi se trascureremo questa grande salvezza? Così sta scritto. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e la riconoscono, e la riconoscono. Fratelli e sorelle, non ascoltate la voce di nessun altro pastore che non sia quella di Gesù Cristo. Non ascoltate nessun'altra voce di nessun pastore se non sia quella di Gesù Cristo, se non concorda perfettamente con la sua volontà e con i suoi insegnamenti. Mai e poi mai. Vedete cosa è successo? A questo era stato dato un ordine, a questo profeta. E l'altro, che era più vecchio di lui, gli è andato in codice. Gli ha detto, vieni a prendere il pane, Signore. Ma dice, no, io non posso tornare, perché il Signore mi ha dato quest'ordine. Dice, no, vieni, io sono profeta come te, il Signore mi ha detto. Ok? Il Signore mi ha detto. La voce del Signore Gesù, vedete, non è importante solo per i primi passi. Non è solo per i primi passi che abbiamo fatto. Anzi, è più si sale, e più il pericolo di caduta è grande. Più si sale e più il pericolo di caduta è grande. E voi lo sapete meglio di me che cadere dal primo piano è un conto. Cadere dal tetto di una casa o dall'ultimo piano è ancora un altro. Oh, quante volte vogliamo fare da soli, cari fratelli e sorelle. Quante volte vogliamo fare da soli? E mentre il Signore ci dice, metti il piede su questa pietra, perché lui sa qual è la pietra ferma, eh? Invece tu non lo sai, metti una pietra, ti sembra ferma, invece te ne vai giù, no? Perché sotto c'è la ghiaia, te ne vai sotto, eh? Dice, metti il piede su quella pietra e passa da questo sentiero, ma noi gli rispondiamo, ma Signore, posso anche passare di qua, no? Vedo che mi conduce nella stessa, posso arrivare anche da questo percorso da te e alla salvezza. Non è così, cari fratelli e sorelle. Nessuno costruisca mai di testa sua, mai di testa sua, e disobbedisca agli ordini del Signore. Non lo faccia mai, fratelli e sorelle, mai in ogni caso. Tante volte le vie ci sembrano uguali, no, ci sembrano vie uguali. Ma poi scopriamo che quell'altra via che volevamo fare noi, che abbiamo deciso di fare da soli, lontani dalla ferma mano del pastore, del Signore, è piena di trappole e di serpenti velenosi. E questa è la storia di questo profeta che non ha ascoltato, che non ha obbedito fino in fondo alla voce del Signore. Se noi amassimo veramente i nostri figli, cari fratelli e sorelle, se noi amassimo veramente i nostri figli, i nostri fratelli, le nostre mamme, i nostri genitori, ognuno, io sto parlando dei credenti, a quelli che forse non hanno capito bene queste cose, beh, ognuno deve regolarsi da sé. Se noi amassimo veramente i nostri figli, i nostri cari, come dicevamo anche la volta scorsa, all'idea che un giorno saranno giudicati dal Signore per la loro caparbietà e quindi perduti lontano dalla sua presenza, cioè perché noi siamo tutti sempre certi di tutto, noi siamo quelli che riparano tutto, noi siamo buonisti su tutto, c'è sempre qualcuno, ma tanto poi ci pensa il Signore, no? Proveremmo, se noi fossimo, un senso di dolore così profondo, se noi sapessimo, se dovessi sapere un giorno, io naturalmente parlo per me, posso parlare per mia figlia, posso parlare per mia moglie, se io sapessi un giorno, la giustizia del Signore non è che abbiamo visto, quando risponde dice, anche se qui venissero Daniele, Giobbe, Mosè, cioè quelli che lui riteneva giusti, adesso forse se ne ho aggiunto uno che non c'era, non importa, però volete quello che conta il senso, se anche ci fossero questi, il Signore non scenderà a patti, perché è questo quello che dobbiamo sapere, fratelli e sorelle. Allora se io un giorno dovessi vedere che le persone che amo di più si trovano davanti al Signore, giudicate per l'eternità, per l'eternità. Quindi impedite ad entrare nella sala delle nozze. Se questa fosse la mia prospettiva sarei già triste adesso. Noi sono cose che non le consideriamo tanto a fondo, queste cose qua. Non le consideriamo a fondo. Anche se la nostra salvezza fosse certa, ci tanto io sono certo, ma io soltanto l'idea, questa è un'idea, che uno dei miei cari fosse perduto, forse è segno che non lo amo a sufficienza, perché questa è la cosa più importante, è l'amore più grande che io posso avere, perché come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questo sentimento è quello che provava Paolo, ed era un sentimento vero perché non c'è menzogna nella scrittura, che provava Paolo nei confronti dei suoi fratelli ebrei. Diceva: io avrei dato me stesso pur e non mentiva. Io sono certo di questi sentimenti, perché c'è un amore profondo. Oggi noi l'abbiamo perso, l'amore vero, ma anche la solidarietà tra esseri umani. Oggi c'è tutto un annacquamento di tutto, quindi anche tra fratelli, sorelle, anche carnali. Sì, mio fratello, mia sorella, ma poi se per disgrazia, cioè, mi ha rubato, che ne so, il vaso, o mi ha rotto un vaso, non le parlo più, cioè, perché è difficile, ma vedete che quello che vi sto dicendo questa mattina, io penso sia di un'importanza capitale, almeno per me, perché una volta mi ricordo sempre i fratelli più anziani di me, quelli che sono col Signore, ormai, che mi dicevano, Pietro mi diceva, io prego per mio nipote, prego per mio figlio, per mia figlia, prego che la vede in difficoltà e sempre, ma non capivo tanto perché. Oggi lo capisco. Questo sentimento rispetto a quello che provava Paolo da Tarso nei confronti dei suoi fratelli in carne. Il racconto dei due profeti è esemplare su chi dobbiamo ascoltare per non farci sedurre da nessuno. Non farci sedurre da nessuno, noi ci facciamo sedurre dai nostri pensieri. Non è che ci seduce per forza un altro pastore. Noi ci facciamo sedurre da noi stessi. L'altro gli ha detto, io parlo in nome di Dio, gli ha detto, io parlo in nome di Dio. Il Signore ha parlato a me, ha parlato anche a me, sono profeta anch'io. Quindi fermati a mangiare qua, riposa, poi selliamo l'asino e parti. E invece, non avendo ascoltato la parola del Signore, questo profeta è morto. Tutti dobbiamo giungere alla salvezza, cari fratelli e sorelle, e operare per questo, se c'è vero amore tra di noi. Se noi veramente ci amiamo, come ha detto il Signore, che il fatto che, come ci amiamo, vedendo che noi che siamo Suoi discepoli, cioè, vedere una persona che amiamo, se poi è un falso credente, sono affari suoi, ma vedere una persona che amiamo perduta davanti al Signore, perché stretta è la via, ed angusta, stretta ed angusta. Ma tu sei troppo rigido, sei un po' all'antica, sei troppo duro. Se non abbiamo capito i pericoli e le insidie che vengono da chi è vestito da pecora ma dentro invece un lupo rapace, noi vediamo sempre in modo superficiale le cose, invece le cose, Signore, sono terribilmente profonde, assolutamente profonde. Se no non avrebbe detto, come scamperemo noi, già parla di noi, lasciamo perdere gli altri. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Non l'avrebbe detto. E trascurare una così grande salvezza non significa che non leggiamo la Bibbia, ma significa non mettere in pratica tutto quello che il Signore ci ordina. Se noi non mettiamo in pratica queste cose, vuol dire che abbiamo preso molto sotto gamba la parola di Dio. La nostra fede è una pochezza, perché non crediamo che delle persone siano perdute, che possono essere perdute. Vedete che da un paio di culti a questa parte ritorna, no, questo argomento, che è una realtà, che è una realtà. Perché noi siamo sempre abituati, come dicevamo anche l'altra volta, a presentare sempre l'aspetto migliore, che è giusto, le promesse di Dio sono l'aspetto migliore. Ma non si predica perché si è diventati troppo buoni, non si predica invece la perdizione eterna. E noi non abbiamo la bolla papale, come ho letto da qualcuno, che solo perché tu sei vescovo, sei chi, ti garantisce a te e tutta la famiglia con una scritta la salvezza. No, fratelli e sorelle, non è così. Io sarei qui a dirvi delle menzogne. La nostra fede rimane una pochezza, perché non prendiamo sul serio queste cose. Ed è ora che cominciamo a dirle. Perché le ripetiamo? Forse perché dobbiamo crederci, perché anche noi che le sappiamo non ci crediamo. Non ci crediamo abbastanza, no? Che come? Ma come? Mia sorella può morire, il Signore un giorno... Io non sono al posto del Signore. Però la parola di Dio dice così, che rischio è per tutti se non si è arrivati alla cima, no, è un terreno piano dove il Signore finalmente con la sua mano ci ha tratto fuori. Ma vedete, in questi casi sapete quando ci sono le, come dire, le cordate, no, anche, che uno è aggrappato all'altro. Anche lì bisogna, è arrivato sul primo, voi devi tirare sugli altri. Perché questo è il problema, l'altro... Bisogna tirare sugli altri, non bisogna lasciarli. Io sono salito e poi comincio ad abbracciare quelli che sono sopra e poi quelli che sono sotto ancora, che devono arrivare con la corda, allento la corda. Forse il fatto che non testimoniamo del Vangelo a partire dalle persone più care è il segno che la nostra fede è scaduta, è molto scaduta. Perché fin le comodità nelle quali viviamo, pancia piena, il che se ne dica, difficoltà ma pancia piena, mangiamo, abbiamo un tetto dove coprirci, per cui coprirci, eccetera, eccetera. Veniamo la domenica al culto. Siamo in una botte di ferro. E ci sentiamo così benedetti, così garantiti, così eccetera, eccetera. Vedete che siamo garantiti solo se obbediamo, non solo che guardiamo la parola, obbediamo alla parola del Signore fino in fondo, fino all'ultimo gradino, all'ultima roccia che dobbiamo salire, sempre con l'aiuto del Signore. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Allora, preghiamo, fratelli, combattiamo per i nostri cari. Dobbiamo combattere. Anche per quelli che hanno creduto. Non solo per quelli che non credono. A quelli, se gli vogliamo bene, dobbiamo dire, oh, tu, ti sembrerà una cosa ridicola, ma vedi, il buco è talmente grande che nessuno potrà venire a prendere dove andrai a finire, perché si chiama morte seconda. Morte seconda! Nessuno potrà venire a prendere dove vai a finire. Perché noi, se veramente li vedessimo mentre il Signore li condanna per sempre, ma noi queste cose non le vediamo, premiamo ai nostri cari. Se noi li vedessimo, no? Mentre il Signore li condanna per sempre, come ci sentiremmo? Ci sentiremmo dei falliti. Sentiremo come se... Sicuramente dire, ma no, io non ho fatto nulla, quel poco che potevo fare, non l'ho fatto. Non è vero che ci sono più vie per la salvezza, cari fratelli e sorelle, è falso. Una sola è la via ed è stretta, non larga, una via stretta, ma molto stretta. Meditiamo, cari fratelli e sorelle, sulle parole che stiamo ascoltando. Se un giorno il Signore dovesse dire a uno dei nostri figli. Abbiamo tutti i successi del mondo, nella vita. Possiamo diventare i più grandi del mondo. Che serve all'uomo salvare, cioè guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Vedete che non c'è una parola di Dio che cade per terra, si confermano le une con le altre. Allora meditiamo, perché se il Signore un giorno dovesse dire a uno dei nostri cari, ai nostri figli, no, tu non entri perché hai scelto la porta larga, hai avuto tutto il successo che hai voluto nella vita, tutte le comodità, tutti gli agi, tutto ciò che è, ma tu non entri perché hai scelto la via larga. E perché questo succede? Perché anche noi tante volte siamo larghi nell'insegnamento, molto larghi e possibilisti. Vedete, pensiamoci ora, cari fratelli e sorelle, prima che sia troppo tardi. Pensiamoci oggi. Prendiamo sul serio la parola di Dio, perché la vera disgrazia è non prendere sul serio la parola di Dio. Perché chi la pensa, dico come me, non posso essere al posto degli altri, è antiquato, non è moderno, un po' vecchio col suo modo di agire e di pensare, soprattutto riguardo alla parola del Signore. Ci benedica il Signore, che sono convinto che ci ha fatto del bene, a me ha fatto del bene. Amen. Amen.